Ciao!
Siamo Valeria
e Lucrezia
e questo è Ranti, uno spazio per viaggiatori senza macchie e senza paura.
Ogni puntata un'occasione per immergersi,
senza supplemento di bagaglio,
nelle avventure di qualcun altro.
Sì!
Ciao a tutte e a tutti, io sono Lucrezia
e io sono Valeria
e siamo nell'ufficio e nello studio di Samba Radio e con una nuova ospite anche questa volta. È un onore per noi avere Francesca Di Pietro, che adesso si introdurrà un po' lei. L'abbiamo online, però spero che appunto l'audio e tutto il resto funzioni benissimo per poterla ascoltare al meglio e ascoltare cosa ha da raccontarci.
Ciao ragazzi, grazie di avermi invitato. Sono molto felice di essere qui, poter parlare ai vostri ascoltatori. Per chi non mi conoscesse, sono una psicologa e blogger, ho un blog dal 2012, mi occupo di viaggio in solitaria e psicologia. Ho viaggiato in, non lo so, 76-78 paesi, devo fare un conto aggiornato, e quindi quasi sempre viaggio da sola, anche se adesso ho avuto un bimbo, quindi le cose sono un po' cambiate, ma rimane sempre la mia grande passione, e ho cercato di divulgare, diciamo, la psicologia turistica, e quindi tutto quello che permette a una persona di lavorare su se stessa utilizzando il viaggio come metafora.
Stra interessante.
Con un ospite del genere, ovviamente, quando l'abbiamo conosciuta, ci siamo subito interrogate quale viaggio farle raccontare. Quindi abbiamo
visto
deciso
tutte queste mete, esatto, molto lontane, molto vicine, che ha avuto nella sua storia.
Sicuramente spero di toccare tanti argomenti interessanti come appunto la psicologia e il viaggio, come questi si intersecano, anche per esempio il fatto di aver avuto un bimbo, e quindi anche questo per me è molto interessante, magari avremo modo di trattarlo. Però sicuramente in Erranti trattiamo solitamente un viaggio, comunque quello che l'ospite effettivamente vuole raccontare di sé e cosa ha significato quell'esperienza. Quindi anche in questo caso ti lasciamo libera di effettivamente, se ti va, a introdurre effettivamente il viaggio che ti ha formato, comunque che ti
viene
in mente, esatto, in questo spazio a te
okay.
Libero.
Allora, ho scelto, diciamo, di raccontarvi quello che è stato il mio primo viaggio lungo, che mi ha aperto, diciamo, questo scenario che prima di allora non avevo mai fatto. Per fare un cappello introduttivo, io lavoravo in una grande azienda, diciamo, in risorse umane, un'altra cosa però, insomma, per renderlo più facile, risorse umane, e a 31 anni mi sono licenziata perché, insomma, non stavo bene, e ho iniziato, ho detto, per il primo anno devo capire cosa voglio fare nella mia vita, e nel frattempo parto. E quindi sono partita. Allora non facevo ancora la blogger, quindi avevo un approccio totalmente differente al viaggio, non dovevo stare lì a cercare le cose, fare i contenuti, scrivere, era più semplicemente viaggiare, vedere, divertirsi, fare amicizie, molto libero, molto bello. E ho fatto, insomma, sono andata nel posto che sognavo da tutta la vita, quindi sono andata sulle Ande. Ho iniziato a Santiago del Cile e ho finito, vabbè, a Buenos Aires, però comunque sono stata in Cile, Perù, Bolivia e un po' in Argentina. Sono stata tante volte in Argentina, quindi, diciamo, in quel viaggio lì era semplicemente un po' di tempo a Buenos Aires e Cascata di Iguazú. Questo viaggio è durato 3 mesi e in realtà, anzi, tra l'altro mi fa ridere perché io avrei avuto molto più tempo a disposizione, ma quando si è più giovani si fanno delle scelte sbagliate, visto che prima di partire e dopo di partire, cioè, quindi mentre ero lì, alla fine c'erano 2 matrimoni di 2 mie grandi amiche. Io ho deciso di posticipare la partenza e ritornare per il matrimonio di queste mie amiche, una cosa che non farei mai più nella vita, quindi mi sono assolutamente pentita di farlo.
Sono cambiate le priorità.
No, ma è totalmente una stronzata. Considera che io mi sono sposata 2 settimane fa e c'è una mia amica
auguri.
Che era in...
Tanti auguri.
Era in viaggio da 6 mesi in Sud America e lei mi ha detto: "Ah, Fra, ma se vuoi torno." Io ho detto: "Tu sei pazza, ma restatene in Brasile, ma che devi tornare, ma che ti importa? È solo un matrimonio." E io invece scema sono tornata. Quindi se mi ascoltate, avete amici che si
Esatto.
sposano, non tornate, cioè non
Messaggio
tornate,
ai
non
giovani
ce ne
viaggiatori.
accontentiamo.
Due punti, non
Esatto, non...
tornate. Per i matrimoni non si
Allora,
torna.
dall'altra, no, per i matrimoni non si torna, no, proprio non ne vale la pena, neanche, forse se si sposa la sorella, ma se no, no. E quindi questo, quindi io sono stata su questi paesi e devo dire, secondo me è importante dire questa cosa, non è stato così facile la parte organizzativa, nel senso che io, va bene, già viaggiavo tanto, avevo fatto tanti viaggi, però un conto è viaggiare 2 settimane, un conto è viaggiare 3 mesi, e spesso si ha proprio un'idea opposta alla realtà, quindi, che ne so, devi portarti un sacco di cose, devi prevedere un sacco di cambi, non lo so, si pensa troppo con una mentalità legata alla casa, quindi io mi ricordo che all'epoca avevo uno zaino di 55 litri che pesava quasi 20 kg. Considerate che io sono alta 1,60 m e sono abbastanza minuta. Quindi una follia, cioè era impossibile da tirare su, cioè potevo attirare su questo zaino solo se lo mettevo su una sedia, poi mi accovacciavo per terra e mi tiravo su, se no no, cioè un imbecille praticamente. Infatti a metà del viaggio ho chiamato un corriere e ho rispedito le cose in Italia perché cioè, non serviva a niente tutto quello che avevo portato e soprattutto erano cose ingombranti e quindi più sei, come dire, appesantito e più in viaggio è una cosa altamente disfunzionale, cioè ti crea solo problemi, quindi questo ovviamente l'ho capito viaggiando.
Correlato a questo, no? Visto che una delle nostre domande solite è un oggetto strano che metti nel bagaglio. In questo zaino da 54 litri, così pesante, c'era qualcosa che poi sicuramente magari l'hai anche rispedito in Italia o magari l'hai tenuto con te, un po' particolare, che solo Francesca poteva mettere all'interno dello stesso?
Allora, guarda, in quel viaggio in particolare, ma non credo di avere cose particolari, di portarmi oggetti strani. Sicuramente, allora, io ho sempre viaggiato con 2 zaini, uno dietro dove metti i vestiti, uno avanti dove metti le cose elettroniche. All'epoca lo zaino che comprai da mettere avanti, poi è sempre stato il mio zaino davanti, quindi lo uso ancora, quindi quello potrei definirlo un oggetto a cui tengo particolarmente, però non c'è una cosa che ho... Oddio, in quel viaggio lì neanche, non mi ricordo, però non sono una molto feticci cose, ho avuto un periodo che ero in fissa con la cristalloterapia, quindi avevo tutti dei gioielli particolari, però molti anni dopo.
Io ho una domanda
Assolutamente.
di cui sono molto curiosa perché hai raccontato appunto che in realtà lavoravi nelle HR, cioè comunque il viaggio per te in quel caso è stato un vero e proprio viaggio alla scoperta, diciamo.
Anche di liberazione, magari, cioè
Sì.
non so.
L'hai fatto da sola? Hai viaggiato da sola quei 3 mesi?
E certo, mi chiamo viaggiare da sole,
Esatto, volevo
Giovanna.
proprio toccare quello come
No,
tasto, ovvero che appunto.
certo, ho viaggiato da sola, ovviamente ho conosciuto tantissime persone, molte delle quali sono diventati amici o per un periodo, diciamo, li ho sentiti molto, abbiamo viaggiato insieme, poi adesso magari non ti posso dire ho rapporti con tutti, però vabbè, magari ci seguiamo sui social o cose simili. Però sì, se... Bellissimo, sicuramente, cioè, se fai un viaggio lungo, secondo me se lo fai con qualcuno perdi proprio, cioè perdi un sacco di opportunità.
com'è nata l'idea del blog Viaggiare da soli? Cioè, questo è stato il viaggio che ha segnato questa cosa, oppure col passare del
Sì.
tempo hai...
No, 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 è stato questo, perché allora io avevo un altro blog da prima, dove già scrivevo di viaggi, però non ne capivo nulla di informatica, e quindi avevo pagato profumatamente un'agenzia per farmelo fare. E poi praticamente avevo detto: "Ah, quando sono..." Era un blog statico, diciamo, oddio, all'epoca si chiamavano blog statici, comunque vabbè, diciamo era molto differente la maniera di sviluppare i siti. Comunque avevo detto adesso che parto, consideriamo stiamo parlando del 2011, quindi non c'erano i social come ci sono ora, era tutto diverso. E io dicevo, vabbè, scrivo un po' quello che faccio, così, che ne so, i miei amici mi leggono, la mia famiglia mi legge, e quindi mi feci aprire questa parte blog nel viaggio, e io scrivevo un sacco di cose molto interessanti, però nessuno le leggeva, cioè avevo tipo, non lo so, 60 visualizzazioni, questa cosa. Allora dissi, no, c'è qualcosa che non va, e lessi questa roba che si chiamava SEO, dico, guarda che ti manca la SEO sul tuo, sì, sul tuo blog, e dissi, ma che cos'è, che cos'è? E quindi iniziai un po' a studiare e mi resi conto che ci avrei impiegato più tempo a cambiare il blog che avevo rispetto che a crearne uno nuovo. E così mi sono fatta uno studio per capire qual era una nicchia che non veniva utilizzata, cioè che non era stata utilizzata in Italia e di cui io potevo parlare perché ne avevo esperienza. E dopo, insomma, il mio studio, mi resi conto che, perché io volevo fare una cosa tipo backpacking, no? Però già c'erano diversi siti comunque importanti, e invece sul viaggio in solitaria non c'era niente, e quindi ho deciso di fare questa cosa, ho fatto un po' di studi e ho avuto ragione.
Bene, Vigo. Molto interessante anche questa cosa, che comunque questo viaggio ti ha aperto la strada alla fine a quello che è stato il tuo futuro fino ad oggi. E immergendoci invece sul viaggio, quindi sulla tua partenza e sul tuo arrivo lì effettivamente in Cile, perché hai detto che sei partita dal Cile, giusto?
Santiago.
Ah, da Santiago, esatto. E ti vorrei chiedere, appena arrivata e comunque era, immagino, il tuo primo viaggio così da sola, cioè sono molto curiosa di sapere effettivamente quelle che sono state le tue sensazioni, sia positive e negative, di viaggiare da sola, se te le ricordi. Cioè il tuo primo approccio effettivamente a un viaggio così lungo, così lontano, in cui eri tu e il tuo zaino.
Non era il mio primo viaggio da sola, per nulla, ero già stata in un sacco di altri posti, sì, da sola, cioè in Giappone, in Argentina, erano molti anni che viaggiavo da sola, però come ti dicevo viaggiavo per brevi periodi perché lavoravo, esatto, in azienda. Diciamo che sicuramente avevo questo retropensiero che tutti mi dicevano che i paesi dove stavo andando erano pericolosi. Sì. Quindi dicevo tipo, devo stare attenta, la sera non devo uscire, devo restare in ostello oppure devo restare in albergo perché poi mi rapinano, insomma molto schiva, preoccupata da questa cosa, non ero molto convinta di dormire tanto in ostello perché comunque avevo queste idee sbagliate di tutte queste cose, quindi diciamo magari i primi giorni a Santiago, cioè anzi tutti i giorni perché ci sarò stata 3-4 giorni, cioè non me la sono, comunque non l'ho vissuta come la viverei ora, capito? Comunque avevo paura di tutto, stavo sempre da sola, non ho fatto nessuna amicizia, quindi infatti quello che mi piace, ho scelto di parlare di questo viaggio perché essendo stata 3 mesi, c'è stata proprio una trasformazione, esatto, nel modo in cui io mi sono imparata a muovere sulla strada, capito? Cioè ho imparato a capire che...
quanto tempo ci è voluto?
Amicizia.
Ricordi un momento in cui hai avuto l'epifania? Cioè un momento in cui ti sei sentita cambiare?
No, allora dipende, perché varie cose sono venute nel tempo. Sicuramente ho iniziato a fare amicizia con le persone molto presto, cioè considera, io sono stata a Santiago, dopo Santiago sono andata verso il deserto di Atacama, e ad Atacama sono stata tanto tempo, una settimana, che comunque non è poco, e lì già mi ricordo che ho fatto amicizia, uscivo la sera con le ragazze dell'ostello, facevamo delle cose, però sicuramente mantenevo parecchio, insomma, la mia individualità. Forse, diciamo, dopo un mese ero molto scafata, cioè avevo proprio il gruppone a Cusco, insomma, Era molto figo.
E qual è il ricordo che adesso, penso ce ne siano tanti, però magari il ricordo che porti nel cuore di questo primo viaggio lungo da sola, la cosa che ti ha magari segnato di più?
È proprio questo, cioè questa continua scoperta e questa certezza di non avere niente da fare. Cioè era bellissimo perché potevo scegliere ogni giorno quello che volevo fare, potevo andare a, cioè ogni volta che qualcuno diceva c'è una festa lì, andiamo, c'è questa cosa qui, facciamo, oppure no, restiamo altri 2 giorni qua perché arrivano altri amici, va bene, quindi era molto, capito,
carpe diem,
non c'avevo nessun vincolo, esatto, che nel senso io sono stata 10 anni a fare questo tipo di vita, però poi quando ho iniziato anche a lavorare col web era molto differente, perché comunque tu dovevi bilanciare il tuo tempo tra vedere il mondo, fare amicizia così e lavorare, e quindi cioè, è molto molto differente.
Immagino.
A me intriga tantissimo, vorrei non allontanarmi dal tuo viaggio, cioè nel senso vorrei effettivamente concentrarmi su questo tuo viaggio e raccontarlo al meglio, però allo stesso tempo è super interessante, forse è la prima volta che intervistiamo qualcuno che effettivamente viaggia per lavoro, e quindi immagino che ovviamente anche il senso del viaggio si trasformi con farlo un lavoro, cioè come dicevi prima, ovviamente quando sei in viaggio adesso è ovviamente bilanciare tutto quello che il viaggio ti dava e ti ha dato anche prima, più ovviamente anche il lavoro. Pensi che cambi un po' la magia, cioè svanisca un po' la magia quando si viaggia per lavoro? O pensi che comunque l'entusiasmo è...
No, la magia non cambia, sì, magari cambiano... Non lo so, le cose che scegli, l'esperienza può cambiare. Allora, anche lì ci sono vari step di cosa si intende viaggio per lavoro, perché magari non tutti sanno esattamente cosa fa un blogger. Allora, oggi come oggi ci sono pochissimi blogger e molti content creator, no? Io prevalentemente come lavoro ho sempre prediletto il blog, cioè utilizzare la scrittura e quindi fare i soldi dal sito. Poi è ovvio che negli anni hai dovuto, per forza di cose, metterci i social e dedicare molto tempo anche a quello. Ci sono delle situazioni in cui tu vieni mandato da un cliente a fare un lavoro, quasi sempre insieme a dei colleghi, e lì, cioè lì non è viaggiare, lì è andare a vedere un posto per farci dei contenuti, che è una cosa bella, però se ti devo dire non è proprio una delle cose che io preferisco, infatti io sono una piuttosto anarchica, non è che ne facessi centinaia perché mi rompo i coglioni fondamentalmente, quindi magari qualcosa si fa, però poi io sono sempre partita per tanti mesi da sola. O magari anche nella vita è successo anche che andassi con una mia amica, cose così, e in quel caso mi gestivo io la cosa, e quindi il lavoro, per dirla, era cercare di tradurre la tua esperienza in un contenuto, nel mio caso prevalentemente scritto, che potesse produrre dei soldi, no? potesse convergere, quindi è più una cosa cognitiva, cioè tu devi capire le cose che tu fai, come puoi aiutare le persone che vogliono andare in quel posto. Sicuramente questa cosa mi piace molto, cioè molto di più di andare in un blog tour a fare i reel su 7 cose da vedere nel Salento, però diciamo, prima che non ero anche con una famiglia, devi stare molto sul pezzo, nel senso che devi produrre queste cose che scrivi non in un tempo molto ritardato, quindi certo. La variabile qual è che tu mentre sei in viaggio devi lavorare, non vado in viaggio e poi quando torno lavoro, certo. Capito?
Che certo. Quindi deve essere una cosa costante. E come hai coniugato la psicologia? Perché nella tua introduzione giustamente hai detto il fatto che tu vuoi parlare del benessere personale come utilizzando, tra virgolette, la parola utilizzare, il viaggio, no? Esatto. Come metafora. Come riesci a farlo? Quali sono i consigli? Come hai fatto a unire queste due cose?
Allora, in realtà questa è stata proprio la prima cosa che io volevo fare nel sito, quindi il sito è nato proprio su questo taglio. Anzi, dopo 2 anni almeno ho iniziato a dare consigli pratici su cosa fare in un luogo, ma prima non li davo, davo solo consigli su come un luogo poteva aiutarti a riflettere su certe tematiche. Diciamo che appunto ovviamente questa lettura dipende dal mio background sia di lavoro che di studi, perché io diciamo ho lavorato molto tempo nella formazione destrutturata dell'adulto, che sarebbe tutto quello che è, che ne so, l'outdoor training per intenderci, e quindi sono abituata a capire che cosa un'esperienza può insegnare. Quindi ho fatto lo stesso processo mentale, diciamo, che facevo quando dovevo fare un corso, però nel viaggio. E quindi ho iniziato appunto a scrivere su questo tipo di lettura, questo tipo di punto di vista, diciamo, dell'esperienza, no? Cosa ti può insegnare fare un trekking, un cammino, piuttosto che un'esperienza sportiva di un certo tipo, oppure andare in un paese dove c'è questa specificità, insomma, cose di questo tipo. Ho iniziato a scriverne, poi negli anni ovviamente sono cambiate tante cose, ho scritto un libro, ho fatto tanti corsi, ho insegnato anche all'università su tematiche di questo interesse, quindi diciamo che la cosa si è ampliata, faccio molte consulenze private, insomma, varie cose.
E tornando a te e al tuo viaggio, come pensi che questo viaggio, dal punto di vista appunto psicologico, ti abbia trasformato? Come pensi che il viaggio nelle Ande sia stato strumento per te per trasformarti e per cambiare?
Sì, per me mi ha trasformato su tantissimi ambiti. Mi ha insegnato, non lo so, la semplicità dei rapporti, mi ha insegnato a non avere dei programmi strutturati, mi ha insegnato che esiste un codice per ogni luogo, quindi quando sei appunto in viaggio in un certo modo non hai bisogno di vestire, non hai bisogno di mostrarti secondo i canoni che sono accettati quando sei in Italia. Mi ha insegnato che ci sono persone di tutti i tipi, di tutti gli scenari, che prendono decisioni molto drastiche come quelle di andare dall'altra parte del mondo a viaggiare e cose di questo tipo, quindi non c'è questa idea, che almeno all'epoca quando io ho fatto questa scelta era molto comune, che tutti questi che fanno questi viaggi molto lunghi sono dei fricchettoni, tanti drogati, che non hanno un lavoro stabile o cose di questo tipo. Che ovviamente no, cioè se tu vai in un ostello e parli con la gente, moltissimi hanno tipo 10, 2 lauree, hanno fatto un anno sabbatico. Io ho un caro amico indiano che viaggia da almeno 15 anni, è un pazzo sconvolto, che lui è un mega ingegnere della Silicon Valley, ma proprio ad altissimi livelli, che nel 2010 tipo si è rotto i coglioni e ha iniziato a fare un viaggio che non è mai finito, cioè sta ancora in viaggio, e lui mangia solo noci, tipo fa queste cose
un po' tutto matto, cioè. Però intanto,
no, perché è talmente che sta sempre a risparmiare, cioè, perché comunque negli anni i soldi stanno finendo, che certo. Fa queste cose, che tipo cammina con le lenticchie e la frutta secca e mangia quello, cioè, personaggio.
Che bello.
È molto, cioè, interessante comunque, cioè, se tu lo vedi dici vabbè, questo è uno, capito, non lo so, un ex eroinomane, invece no, è un ex ingegnere della Silicon Valley che adesso gira il mondo, però è stato intervistato su un sacco di televisioni mondiali, è uno veramente importante, insomma, è uno particolare, però per dire, c'è, cioè, un sacco di situazioni differenti, è stato molto illuminante anche su di me, no? Sul fatto di non dover entrare in dei canoni, non dover entrare necessariamente in un frame di vita che qualcuno ha programmato per te. Non lo so, è stato molto utile. E infatti dopo ho deciso di fare un lavoro che non c'entrava nulla con quello per cui ho studiato 10 anni. Cioè, oddio, c'entrava anche, però non è fai la dipendente di un'azienda e prendi uno stipendio a fine mese, ma fai una cosa totalmente diversa.
Adesso abbiamo parlato delle cose molto belle, no? Però immagino che comunque in 3 mesi, in tutti questi viaggi che tu hai fatto, ci siano state anche un po' di difficoltà. Sai qualcosa che magari ti ricordi nitidamente, qualche
un momento di crisi,
dici basta, adesso ritorno, non ce la faccio più, oppure no?
Adesso ritorno non è mai successo in 20 anni che faccio questo viaggio.
Buono.
Perché ricordiamo l'insegnamento, mai tornare, cioè rimane quello.
Mai tornare per un matrimonio, mai. Però no, adesso ritorno. Never. Però diciamo l'unica cosa che mi è successa in quel viaggio, che non è che mi è successa, è stato, però fa parte anche di questo fatto che vi dicevo che io ero ancora in una fase di apprendimento. Praticamente quando ero in Cile ho deciso di andare in Bolivia passando per il Salar de Uyuni, non so se conosce, un deserto molto famoso. E sono, mi sembra, 3 notti, 4 giorni di viaggio, quindi dove tu vedi, stai in una jeep e vedi tutte le varie cose naturalistiche che ci sono, pazzesche, uno dei posti più belli del mondo, dormi, non lo so come definirli, in dei posti strani a 5.000 metri con un freddo cane senza riscaldamento, e arrivi dall'altra parte, quindi in Bolivia, e praticamente ovviamente stai solo con la gente che è nella tua jeep.
Ok.
E io ero capitata con 2 coppie molto più giovani di me che tipo mi bullizzavano,
ma
perché avevo la valigia troppo grande, o perché mi prendevano in giro sul mio accento in inglese, cose di questo tipo. E quindi io, insomma, mi ha preso benissimo fare questa cosa, però mi sono vendicata perché ovviamente, come fanno la maggior parte degli anglofoni, non sapevano una parola di spagnolo, io invece parlo perfettamente, e quindi io parlavo con la guida, gli facevo dire tutto e non traducevo niente, e quindi la guida era tipo, che cosa ha detto? Io, ci sta,
guarda ora dove sono arrivata, soprattutto chissà loro, nel frattempo hai alleggerito lo zaino.
Magari adesso non mi sarei neanche trovata in una situazione di questo tipo, non lo so, però vabbè, loro degli idioti, però comunque insomma. Questo è stato brutto perché sono dovuta stare 3 giorni con queste 4 persone veramente spiacevoli, però insomma, niente di che.
Beh, sicuramente questa esperienza anche
ti avrà fruttificato,
esatto,
anche
adesso
punto di vista.
La te di ora probabilmente deve anche un po' grazie a questo mobbing sulla jeep.
Mobbing sulla jeep.
Esatto. È comunque un'esperienza molto singolare, però che effettivamente adesso ti ha dato, cioè probabilmente la te di adesso nella stessa situazione avrebbe sicuramente interpretato il tutto diversamente, magari li avresti anche tu iniziati a sbeffeggiare e a prendere in giro proprio.
Esatto, no, sì. Ma penso che non si sarebbe creata questa tensione,
questa dinamica,
comunque
sì.
Adesso sarei stata più semplice, sarei stata, non lo so, magari lì ero un po' intimidita
alle prime
fatto
armi
che c'erano queste 2 coppie, sì. Io, capito?
Anche alle prime armi, sì.
E com'è stato il ritorno? Cioè, dopo 3 mesi di viaggio da sola, dopo questa scelta di cambiare vita partendo da questo viaggio, tornare indietro, cioè tornare in Italia, com'è stato?
Sì, anche magari il lavoro, perché
non bello. Ma sicuramente non è come se non trovassi qualcuno che potesse capire quello che avevo vissuto. E infatti poi sono ripartita e poi non mi sono mai più fermata. No, non è stato bello. E poi subito, diciamo, dopo questo matrimonio, ho già avevo capito che avevo fatto una cazzata a ritornare per questo matrimonio. Perché sono tornata per un matrimonio? L'unica certezza che avevo nella mia testa era che non sarei mai voluta ritornare a lavorare dove lavoravo prima, e dicevo, vabbè, adesso qualcosa mi invento,
E lo hai
sì,
fatto?
però secondo me questo fatto di non avere ansia mi ha aiutato a
Sperimentare.
costruire un
Ok.
pensiero.
Ci sta,
Sì,
bello.
anche questo secondo me è un bel messaggio in generale da diffondere, perché siamo, vabbè, noi siamo studentesse universitarie,
Anche
chi ci
se.
ascolta in parte sì, in parte no, però effettivamente sapere che non tutto è definito e prestabilito e che lanciarsi esattamente come hai fatto tu in
È
un
possibile.
viaggio e poi reinventarsi è possibile, è una
No,
bellissima
guarda,
storia.
io vi do un consiglio, no?
Certo,
Perché
tutti quelli che
io ero
vuoi.
una persona super, super secchiona, sono fatto una carriera universitaria pazzesca, ero fissata sul lavoro, l'azienda, la carriera. Allora, io vi do due consigli. Primo, capite cosa volete fare voi e non cosa hanno in mente i vostri genitori, che è la cosa fondamentale. E seconda cosa, cioè, bisogna, forse voi siete più giovani di me, quindi già l'avete, però uscire dal fatto che un percorso è il tuo percorso della vita, cioè tu puoi fare un percorso, poi a un certo punto fai la fiorista, cioè nel senso,
Bellissimo.
non è che se
Sì.
tu dopo 10 anni che lavori cambi carriera, non ha avuto valore tutto quello che hai studiato, che non è vero, c'è sempre un modo per utilizzare quello che tu hai
Certo.
imparato, però se non ti piace, cambia. E poi vi do un altro consiglio che ovviamente pochi prenderanno, però se potete prendetelo. Andate in Australia a fare il working holiday visa, quindi non vi preoccupate se dopo l'università non iniziate a lavorare, non è vero che perdete opportunità, non è vero che perdete il lavoro non c'è in Italia, quindi o prima o dopo non vi cambia un cazzo. Quindi andatevene, fate un bel periodo in
Fuori.
Australia, imparate perfettamente l'inglese, vi fate un sacco di soldi, diventate delle persone solide, poi tornate e fate quello che volete.
Bel
Io
consiglio
me lo.
questo,
Tanti bei
grazie.
consigli, oltre al primo di non tornare
Io
mai
non
per un
lo sapevo che
matrimonio.
esiste, quando io ero giovane, non lo sapevo che esisteva questa opportunità. Purtroppo l'ho saputa quando avevo già compiuto 30 anni e quindi non potevo più fare application. E mi sono molto pentita, molto.
Sì, effettivamente ci sono
Quindi
tantissime
fatelo.
opportunità per, cioè
Gli
comunque
under
opportunità
30,
che
sì.
non richiedono un'ingente somma di denaro per fare un'esperienza
Esatto.
fuori che ti arricchisce. Quindi effettivamente quando ti si chiudono le porte, ti si sbattono in faccia per un motivo o per l'altro, appunto, esempio, non entrare in una magistrale o altro che magari è qualcosa che ci è familiare. Non è tutto finito, anzi è un buon
No.
segno del destino per prendere, andare, farsi un giro.
Ma poi non c'è sta cosa della scadenza che devi iniziare a lavorare a quell'età, non serve a niente. Sono tutte idee che danno i boomer, però non sono idee vere. Vabbè, voi avete genitori giovani, non come me che avevo genitori boomer, ma comunque non vi preoccupate, non è vero. L'importante è essere delle persone che hanno una sostanza, quindi fate esperienze varie. E se non trovate lavoro qui ve ne andate, poi tornerete. Me ne fotte. Va
Bella,
bene così.
bella
Dite
notizia,
a me.
ci piace andarsene, ci piace che questa puntata abbia preso questa piega. Anche perché in realtà quello che dicevi sul fatto del percorso prestabilito è proprio qualcosa che io delle volte quando entro in para, Dio, cosa ne sarà di me? Cerco di ripetermi come un mantra e ho notato che le persone intorno a me hanno lo stesso, cioè stanno un attimo riscoprendo e si stanno un attimo ricostruendo come io domani posso essere qualcosa, però cioè nel senso tra un
Ma anche
anno, due
dopodomani
anni.
potrò essere un
Posso
altro.
reinventarmi, lasciare quello che ho costruito e riprendere, perché
Ma
tanto
certo. Sì.
ed è sicuramente,
Anche
come dicevi tu,
grazie.
qualcosa di nuovo, cioè secondo me
Esatto.
della
Ma
generazione
sì.
più
Nostra.
nuova,
Sì.
cioè magari anche i nostri genitori effettivamente.
Sì, c'era magari l'idea di trovare il lavoro subito per mettere su famiglia, adesso magari questa cosa è un po' cambiata. Infatti, grazie a varie puntate che abbiamo fatto anche nella scorsa stagione, è uscito questa cosa del
Sì.
fatto di non c'è una vera strada che tu devi iniziare. Se scegli oggi, 2024, devi portare fino al 2080, poi a un certo punto puoi scegliere anche di andare e fare quello che vuoi. Quindi è una cosa molto bella, è molto bello anche sentirlo dire da qualcuno che ha cambiato totalmente, ha fatto del viaggio
Sì.
la sua vita, la sua professione, che è una cosa che ci sembra così tanto impossibile, così tanto utopica, invece effettivamente è realistica, è una cosa che c'è.
E poi il tuo esempio, secondo me, è molto azzeccato per il podcast e anche per lanciare questo messaggio, perché effettivamente tu l'hai scoperto attraverso un viaggio. Quindi
esatto, bello. Esatto.
Anzi, a proposito di questo, c'è una canzone che ti aiuta a ricordare magari queste cose, queste sensazioni, questo cambiamento che possiamo far ascoltare anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici?
Così anche loro saranno motivati a,
a cambiare la loro
ad
vita.
Ad andare in Australia.
Quando mi hai chiesto questo fatto della canzone, c'è una canzone che per me è molto collegata, diciamo, a quel periodo, a quel posto. Io sono napoletana e comunque per me il sud del mondo è sicuramente la parte che mi emoziona di più. Sono molto legata al Sud America, lo conosco quasi tutto. E quindi c'è un gruppo che si chiama Calle 13, cioè Calle 13, che hanno una canzone che si chiama Latino America o Latinoamericana, però penso Latino America, e questa canzone io mi metto sempre a piangere perché racconta il popolo latinoamericano, che è un popolo nel quale io mi sento molto vicina, cioè Latino America è una cosa molto simile al Sud Italia, e quindi mi piace molto.
Sai che sei la terza persona che intervistiamo che parlando di Sud America ci racconta esattamente questa canzone. C'è loro.
Esatto. Pensavo, ma i Calle 13.
Sì, giuro, proprio quella canzone, sì. Latino America.
È una cosa bella questa, esatto. Cosa del fatto che vi accomuna, siete persone totalmente diverse, esperienze totalmente diverse, ma vi accomuna, sì, questa canzone perché tutte e tre siete andate in Sud America. Assurdo.
Sì, sì, sì. Abbiamo altre due puntate che parla di Sud America. Diciamo che il nostro podcast fino ad ora il Sud America le è piaciuto tanto.
Sì, sarà una manifestazione del futuro, magari.
Sì,
perché...
sì, ma il Sud America è un posto pazzesco, raga, pazzesco.
Lo stiamo bramando,
cioè,
io, Lucrezia.
Tutto il Latino America, non il Sud America. Tutto il Latino America è un posto meraviglioso. Cioè, è bella l'Asia, ma non è la stessa cosa.
Che bello.
Bene, grazie, ci hai illuminate, ci hai messe molto di buon umore.
Mamma mia, sì. Io avrei una domanda, visto che ci hai dato così tanti consigli, no? Che sono magari su una crescita personale, c'è un consiglio che daresti per qualcuno che vuole partire adesso, no? Magari un consiglio del viaggio, un consiglio per, non so, durante il viaggio, mi raccomando, nello zaino, mi raccomando, qualcosa di concreto, visto che hai un curriculum assurdo.
Un'assicurazione medica, anche se vai in Europa, sempre. Una carta di credito, meglio rispetto a una carta di debito, perché con la carta di debito non puoi affittare una macchina, o se sì, ti fanno pagare un sacco di soldi. E poi spogliati da tutti i pregiudizi che ti dà la tua famiglia, perché sicuramente te li darà, quindi non ti preoccupare, vai, chiedi consigli alle persone che sono già state in un paese e non esiste un posto pericoloso.
Diciamo che le persone non sono pericolose, le persone di altri posti,
cioè,
non
considera
sono pericolose.
Che nel appunto durante quel viaggio lì, per farti capire, io scattavo con una reflex ancora ho passato il confine tra la Bolivia e il Perù su una specie di pulmino, fai conto, no? Tu devi arrivare da un punto a un punto, poi c'è il chioschetto della immigrazione e poi prendi un altro pulmino. Io su uno di questi pulmini ho lasciato la mia reflex, che comunque all'epoca costava tipo 1500 euro, quindi non proprio due lire. E praticamente non mi ricordo però dove ero andata, se in un bar, un caffè a mangiare, mi sono ricordata di non avere la reflex. Insomma, qualcuno ha iniziato a chiamare sto tipo del pulmino che era andato a casa perché aveva finito il turno. Insomma, alla fine lui è venuto, ha detto sì, vieni, stava nel mio pulmino, mi ha redato la reflex.
Assurdo.
Assurdo.
Che storia.
La bontà dell'uomo.
Capito, quindi figurati.
Bene,
comunque,
grazie mille.
Veramente grazie di questo viaggio che ci hai donato e grazie di questa esperienza, grazie di esserti messa a disposizione di questo piccolo podcast.
E ci hai dato tanta carica. Speriamo di averne data tanta altra anche ai nostri ascoltatori. Che in qualche
Speriamo.
Modo esatto Grazie mille.
Allora, diciamo ai vostri ascoltatori che se mi volete seguire come viaggiatore da
Esatto.
soli in ogni cosa del web, io sono felice.
Troverete anche il link della pagina sotto su Instagram.
E magari lasciamo anche su Spotify nella descrizione, così
Esatto.
avete
Grazie
tutto il modo
mille.
di poterla ritrovare e di
Anzi, per poter
farvi
leggere anche i suoi numerosi viaggi e quelli che farà in futuro.
sapere. Bene.
Sì, parto il 20 per l'Uzbekistan.
Ah, quindi è una cosa proprio perfetto.
Se volete
Ecco,
seguire il viaggio.
sarà divertente.
Grazie.
Ciao.
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 Perdono, pero nunca olvido. Oye.
Vamos caminando.